Signore, le nostre mani sono stese in verso te e benediciamo il Signore perché la tua benignità dura in eterno, perché le tue compassioni si rinnovano di giorno in giorno, perché grande e maestoso è l'Eterno, l'Iddio con noi, il Santo di Israele, colui che vogliamo acclamare applaudendolo, benedicendolo. Alleluia! Oh, gloria a te, Signore Dio, poiché tu sei l'Eterno. Ti preghiamo che tu ci purifichi col tuo prezioso sangue e ci guidi per lo Spirito tuo Santo, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Vi invito a prendere Evangelo di Giovanni, capitolo 14, leggeremo i primi 4 versi, poi passeremo al verso 27 e poi, come il Signore ci guiderà. Ripeto, Evangelo di Giovanni, capitolo 14, dal verso 1 al verso 4. Colgo l'occasione per salutare quanti nell'amore cristiano ci ascoltate attraverso gli strumenti che Dio ci ha dato. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Il vostro cuore non sia turbato. Voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte stanze, se no io ve lo avrei detto. Io vo ad apparecchiarvi il luogo, e quando io sarò andato e vi avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo e vi accoglierò appresso di me, a ciò che dove sono io siate ancora voi. Voi sapete ove io vo e sapete anche la via. Verso 27: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, io non ve la do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Vogliamo dire amen? Questa sera il messaggio porta il titolo Il turbamento del cuore. Perché il turbamento del cuore? Perché da quando servo il Signore ho sempre assistito ha una specie di divisione all'interno delle chiese. Un gruppo fervente, contento di sentire la potenza dello Spirito Santo nella loro vita, e un gruppo che attraverso una prova entra in uno stadio di deserto, e ce ne sono parecchi in ogni tempo, ma devo aggiungere un gruppo che è un gruppo che si allontana da Dio e poi si lamenta perché Dio non lo sente nella propria vita. Oggi vogliamo vedere, alla luce della parola di Dio, qual è la soluzione e cosa può cambiare la nostra vita, cari nella grazia. Ognuno di noi attraversiamo in un deserto. Ascoltatemi, Davide stesso scrive: anima mia, perché ti abbatti? Spera nel tuo Dio. Quindi Davide ci passò, come la cerva anela i rivi d'acqua, così l'anima mia anela te. Cioè Davide a un certo punto gridava a Dio perché si sentiva in uno stato di aridità. Ma Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio, ma Davide era l'unto di Dio. Cosa avviene a Davide, all'uomo scelto da Dio? Avviene quello che deve avvenire alla Chiesa anche per maturare. Perché avvenne quella grave situazione al figlio il prodigo? Non poteva il Signore evitarla, tanto la fine doveva essere che lui ritornava nella casa del Signore, ma gli servì per fare un'esperienza personale. Se un uomo non comprende la lontananza di Dio, non può gustare appieno il ritorno ai suoi piedi. E credo che questa esperienza l'abbiamo fatta tutti. Se io dovessi cullarmi e dire io non l'ho fatta, direi una grande bugia, perché anch'io ho fatto l'esperienza del figlio il prodigo e credo che quasi buona parte della Chiesa l'ha fatta. Però oggi abbiamo la necessità di comprendere cosa necessita nella nostra vita per noi poter giungere a quella gioia, a quella letizia che viene non da carne e sangue, ma dallo Spirito di Dio. Come avete ascoltato nelle ultime predicazioni, spesso sto a rimarcare che l'uomo cerca di attribuirsi l'opera dello Spirito di Dio, ma l'opera dello Spirito di Dio è vincolata solo allo Spirito di Dio. Si serve dei ministeri, si serve dei doni, ma la stessa parola ce lo dice, si serve, sono soltanto dei mezzi, degli strumenti, ma lo Spirito Santo non ha delegato l'uomo per fare l'opera che egli ha stabilito fin dal principio. Ve lo posso dimostrare. Chi battezzava in acqua? Giovanni Battista. E ancora gli apostoli. Ma voglio farvi notare una cosa. Quanto al battesimo con lo Spirito Santo, è qui che non dobbiamo fare confusione. Giovanni si ferma e dice: io vi battezzo in acqua, io vi sto dando un messaggio al ravvedimento, io vi sto presentando la parola. Ma colui che viene dopo di me, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E allora scusatemi se lo dico, chi battezza con lo Spirito Santo e col fuoco? Il fratello Piero, Giovanni Battista, un altro servitore, è il Signore Gesù Cristo che ci riempie con lo Spirito Santo e col fuoco. Vogliamo applaudire al Re. Alleluia. Gli apostoli scendevano, gli apostoli confermavano, gli apostoli per aiutare le anime imponevano le mani, perché è scritto che fiumi d'acqua viva escono fuori attraverso i servi di Dio, ma che non debba essere confuso con l'idea che erano gli apostoli che battezzavano con lo Spirito Santo. Vi ricordate quell'uomo che voleva acquistare questo dono? Ciò viene dal Signore, era Bargesù, che voleva imitare, voleva ottenere questo dono. Fratelli, il Signore Gesù Cristo è colui che ci battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Se ciò non fosse, vi ricordate i 120? I 120 dovettero ricercare una comunione propria con Dio, in comunione con i fratelli. Ma scusatemi se lo dico, non poterono dire: Pietro, vai avanti tu, ricevi lo Spirito Santo e poi imponi le mani e dacci lo Spirito Santo. Ma essi in modo individuale dovettero stabilire la propria comunione con Dio, e il Signore li battezzò perché vide che essi erano nello Spirito. Cosa voglio dire, fratelli? Voglio dire che quando in una chiesa c'è qualche fratello, qualche sorella che ha una difficoltà, o che ha un momento di prova, o che ha una malattia, o che sta aspettando il dono dello Spirito Santo, o che potrei continuare con questo chiesino a quando, dobbiamo comprendere sempre più che sì, c'è la figura ministeriale, sì, ci sono i servi di Dio, ma la ricerca deve essere personale. Bisogna gridare a Dio. Io ricordo quando il Signore battezzò mia sorella, a me non mi battezzò, io non potei fare niente con l'uomo di Dio, non potei andare dall'uomo di Dio e dirgli: dammi tu il battesimo con lo Spirito Santo. Ma io mi chiusi in un gabinetto di cortile Lampedusa, piano primo, c'era la scuola domenicale, me lo ricordo, mi misi in ginocchio, cominciai a piangere, incominciai a dire: Signore, tu non puoi essere ingiusto che hai battezzato mia sorella e a me no. E piangevo e dicevo: io pure voglio ricevere il battesimo con lo Spirito Santo. E quando scesi giù, credetemi, il pastore era qui e io ero lì, a circa 3 metri, ma a 3 metri di distanza, quelle lacrime che erano dentro me, che gli altri non vedevano, capite dove voglio portarvi? Erano state viste da Dio, e io lì, cari nella grazia, avvertì non il ripetere a memoria le parole, ma io avvertì la potenza sovrannaturale dello Spirito Santo e del fuoco che mi prese, e incominciai a saltare. E vi dico verità, fratelli, io non avevo più coscienza di questa terra, ma io ero in un altro luogo. Quando rinvenì, vidi soltanto che c'erano i fratelli che mi tenevano, perché saltellavo nella presenza di Dio. Egli non dice il fratello Piero, egli non dice gli apostoli, egli non dice i profeti, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. La Chiesa ha la necessità di cercare Dio in modo individuale, come i 120 cercarono Dio in modo individuale. e chi mi cerca, è scritto, mi trova. Appressatevi a me ed io mi appresserò a voi. Quanti versi al singolare, perché egli non divide, non spartisce la sua gloria con alcuno. Gloria a Dio. Ricordo una delle tante volte che, imponendo le mani ad un fratello che era qui nuovo, era venuto all'Evangelo, ricevette lo Spirito Santo e incominciò a parlare in lingua, e c'era l'uomo di Dio, e così alla fine del culto mi venne a ringraziare. Gli dissi: ma chi stai ringraziando? Chi ti ha battezzato? Era un'anima nuova. Dice: scusami fratello Pie, devi dare gloria a Dio, perché il cuore dell'uomo lo vede solo Dio. Se quel cuore era chiuso, lui non avrebbe ricevuto lo Spirito Santo. Ti ha ordinato l'imposizione delle mani, ma è questo che cerco di fare capire. Quello è un punto di contatto attraverso il quale lo Spirito si riversa. Ma se l'anima non apre il cuore a Dio, se l'anima non cerca Dio, se l'anima non invoca Dio, la malattia resta là, il problema di salute resta là, la condizione spirituale resta sempre seppellita, perché è Dio quello che opera. Grida a me nel giorno della tua distretta e Dio, dice io, lui, te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Vogliamo applaudire al nostro liberatore.
Alleluia.
Oh, alleluia. Mosè, Dio ti ha mandato, tu sei l'unto di Dio. E tutto il popolo guardava a Mosè. Ma notate, Mosè, attraverso l'opera dello Spirito di Dio, faceva opere potenti. Ma quando si trovarono davanti al Mar Rosso, anche Mosè fu impotente come uomo. Dovette stendere la bacchetta e da quel momento... Sapete chi combatté la battaglia, come già l'aveva combattuta, attenzione, ma la colonna di fuoco è l'angelo dell'Eterno. Libro di Salomone è scritto: se il mio popolo si umilia, prega, mi invoca e fa confessione dei suoi peccati, il Signore, come disse a Geremia, in ogni mese, in un istante, cambia l'ombra della morte. Il vostro cuore non sia turbato. Voi credete in Dio. Ecco, la Chiesa deve credere nel Signore. Non ci può essere il turbamento del cuore, perché alla fine Gesù qui ci dice: io vado innanzi a voi a prepararvi un luogo, come per dire: non state turbati per quello che vi circonda, anche le persecuzioni e tutto, perché voi qui su questa terra siete solo pellegrini come Abramo, siete solo pellegrini come il popolo di Israele, che aveva una tenda e si muoveva con questa tenda. Noi siamo pellegrini. Spesso e volentieri predico alle persone terminali, alle persone malate, inferme, un messaggio che mi ha accompagnato da anni, e dico: fratello, sorella, tu puoi avere un tumore, puoi avere una malattia, puoi avere una grave situazione economica, spirituale, possiamo citarle, sono tante, ma ti dico una cosa: i medici ti dicono che tu hai l'ultimo anno di vita, ma se il Signore questa notte stessa verrà per prendere la sua sposa e tu vieni rapito, ma che te ne fai di questo male che hai addosso? Tu stai con la paura che questo male tra un anno ti divorerà, tu vivi con la paura che la tua infermità te la dovrai portare per tutta la vita. Perché? Perché abbiamo gli occhi riguardanti a questa terra. Ma il Signore dice: io vado innanzi a prepararvi un luogo, e la sposa deve essere apparecchiata, perché Gesù sta per tornare, e quando la tromba suonerà, cari nella grazia, la malattia, l'infermità, il problema economico, il problema familiare, lo lasceremo in questa terra, perché dice la scrittura: in un istante sarete mutati e salirete nelle nuvole. Il vostro cuore non sia turbato. I discepoli erano turbati, i discepoli non sentivano la presenza di Gesù perché era morto, e dicevano: Gesù non è con noi. Ma i discepoli di Emmaus, mentre pensano questo, hanno Gesù al loro fianco. E così gli apostoli, mentre dicono: ormai siamo rimasti soli, ecco che lo trovano spuntare lì. Perché il vostro cuore è turbato? Non vi ho detto che io sono il vivente? Sì, sono morto, ma sono resuscitato per non morire più. Alleluia. Questo è il messaggio. Non predichiamo un Cristo soltanto crocifisso e basta sempre soltanto a pensare che Gesù è solo morto. Predicate anche che Gesù è resuscitato ed è vivente ed egli guarisce e compie potenti operazioni. Come spesso e volentieri vi dico, al tempo dell'uomo di Dio si andava da lui e qualcuno diceva: fratello Nino, ma noi abbiamo visto il risveglio, oggi nella nostra vita non lo sentiamo più. E fratello Nino diceva: voi non lo sentite, io l'ho sempre dentro quel fuoco. E io ringrazio Dio, fratelli, voglio dirvi questo: quando il Signore tarda, sapete che Dio mi visita spesso con sogno, mi parla, quando vedo che ritarda, io non vado a chiamare, porto un esempio, il profeta Frisbee o altri servitori per dire: sono in oceano, pregate per me. Ma la soluzione io la conosco, piego le ginocchia e lo dico alla gloria di Dio. Sapete che faccio? Non l'ho mai detto, ma ve lo dico per farvi comprendere. Dormo per terra, mi butto per terra, può essere estate, d'inverno prendo un tappeto e mia madre è qui testimone, dormo per terra fino a quando Dio non mi apre. E sapete quanto è brutto dormire per terra? La mattina ti alzi tutto rotto, ma il Signore lo sa, io sforzo quella porta e poi Dio mi visita e mi dà un sogno, mi dà qualcosa, perché voi siete il popolo di Dio e io ho la responsabilità di darvi un messaggio. Ma dice la scrittura: se tarda aspettalo. La ricerca deve essere personale, dobbiamo cercare Dio in modo personale, non con un delegato. E neppure posso dire: ah, ma la mia comunione va male per colpa del fratello X. La comunione personale va male quando noi non cerchiamo Dio o quando in noi c'è qualcosa che non funziona. Gli ebrei, il popolo eletto di Dio, ci insegnano un grande messaggio: essi andavano e vanno ancora oggi confessando davanti a Dio. Esdra e Neemia non cercava i difetti dei peccati del popolo, ma egli andò come Daniele a fare confessione propria e per il popolo, e Dio aprì una via. La comunione è personale. Romani 8 dice: nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio, e nessuno conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo. E noi abbiamo questa realtà, che se il nostro spirito è in comunione con lo Spirito di Dio, allora noi capiamo che siamo nello Spirito. Se questo non c'è, dobbiamo ricercare dov'è il blackout, e non lo possiamo cercare nel fratello, nella sorella. Per chi 120 ricercare una comunione personale, Azusa Street cercò una comunione personale, i risvegli di ogni tempo hanno ricercato una comunione personale, perché quando il Signore attraverso Pietro disse: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo, stava parlando a degli uomini che andarono in modo personale davanti alla croce. Voi conoscete la via, dice qui il Signore, la via che vi è stata posta. Qui l'abbiamo letto poc'anzi, voglio ripeterlo. Quando egli dice: io vado innanzi a voi a prepararvi un luogo, come per dire: non siate turbati, non pensate a quello che attraverserete, ma guardate al palio che avete davanti. Poi gli dice: voi, verso 4, voi sapete io vo, e sapete anche la via, come per dire: la via è personale, e questa via sapete qual è? Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Non dice di noi, ma per mezzo di me. Gesù Cristo è la risposta, Gesù Cristo è la risoluzione ai tuoi problemi. Invocami nel giorno della tua distretta. Invocami, non dice invocaci, invocami ed io trarrò fuori e tu mi glorificherai. Ma noi glorifichiamo Dio. Oggi il cristianesimo si è ridotto, non parlo in generale, perché Dio ha buoni figli di Dio in ogni luogo, a bazzellette, a scherzi, a parole sporche. E poi diciamo: perché la colomba non dimora in me? Può la colomba dimorare nell'iniquità? Può la colomba in un cuore del genere produrre olio? L'olio viene fuori attraverso un cuore arreso a Dio, attraverso un cuore che cerca Dio. E poi vediamo le cose che vanno male, poi vediamo che tutto c'è sempre andare in distruzione. Perché? Perché il diavolo riesce a trovare le brecce nei muri dove non dovrebbe trovare breccia. Questo muro, cari nella grazia, è la nostra vita consacrata a Dio, la nostra vita arresa al Signore. Io vi lascio la mia pace, Io vi do la mia pace, io non ve la do come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Fino a quando cerchiamo la pace in questa terra, non la troveremo. Ma se voi cercate la pace celeste, Dio vi abbonderà, perché scritto: cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Cercate, bussate, vi sarà aperto. Tutti questi versi, fratelli, non li possiamo mettere in un angolo e non possiamo dire Dio non parla, non possiamo dire Dio non si rivela, ma la parola ce lo dice: bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, invocatemi e io vi risponderò, io sono quel che ti prendo per la man destra e ti dico non temere. Quando passerai per il fuoco non ti brucerà. Quando passerai per le acque non ti sommergeranno. Nessun'arma fabbricata contro te potrà prosperare. Oh, ma insomma, fratelli, non è, alleluia, una profezia casareccia, ma è la profezia della parola di Dio. Devi solo afferrarla per fede e credere controcorrente. Oggi, mentre ero per strada, diceva al Signore: Signore, cosa dirò al tuo popolo questa sera? E mi venne innanzi: il vostro cuore non sia turbato. E lì per lì si aprì davanti a me qualcosa. Avete mai visto il mare in movimento? Quando il mare è in movimento, tutta la sporcizia sale. E voi vedete il mare in movimento perché la sporcizia viene messa in movimento nel fondale. E quella sporcizia si muove. Quando il mare si rasserena, la sporcizia, tutta la sabbia, tutte le alghe tendono a scendere verso il basso. E il Signore mi faceva fare un legame a questo, simbolico. Se la nostra vita nella prova incomincia a turbarsi di più, credetemi, la nostra prova crescerà ancora di più. Tutto ciò che alle volte il nostro vecchio carattere comincia a crescere, perché nella prova noi ci agitiamo, diventiamo come quella onda, e allora vogliamo aiuti, il Signore non mi risponde, e allora noi non facciamo altro che fare salire anche la nostra vecchia natura. Ma se la nostra vita, come l'acqua, si acqueta e dice io spero nel Signore, credetemi, le prove cominceranno a scendere. Perché noi speriamo nel Signore, il vostro cuore non sia turbato, alleluia. Sapete cosa dice Giacomo? Avevo degli appunti presi da oggi pomeriggio. Onde vengono, è Giacomo capitolo 4, leggetelo a casa tutto il capitolo. Onde vengono le guerre e le contese fra voi? Non egli da questo, cioè dalle vostre volontà che guerreggiano nelle vostre membra? Noi ci troviamo dentro noi sempre in agitazione perché la nostra natura, noi siamo fatti di carne e sangue. Quando Dio ritarda incominciamo a borbottare, incominciamo a lamentarci. Ma ricordatevi che Giacomo è quello che scrive che la nostra fede, quando crediamo, non deve essere come le onde del mare, ma deve essere ferma, stabile, non deve sbattere a destra e a sinistra. Ma quando le acque sono agitate, lo sapete dove lo vedete? Quando incominciamo a dire: ma oh Signore, mi ha abbandonato, ma il Signore mi ha lasciato, ma io lo sento lontano, ma io... E allora poi si comincia con la seconda suonata, che è una vecchia musica. A colpa di chi è? Prima era del fratello Nino, ora del fratello Piero. Fratelli, trovatemi un verso nella parola di Dio, dov'è l'uomo di Dio che deve risolvere i problemi degli uomini. L'uomo di Dio è lì a pregare, a sostenere il popolo e a predicare la parola di Dio. Ma il lavoro lo dobbiamo fare individualmente. Per me, per la mia salvezza, per la mia ricerca, per i miei bisogni, fratelli, io non posso delegare nessuno, devo invocare il nome del Signore e cercare Dio, e Dio si lascia trovare quando lo ricerco con tutto il cuore. Allora, mentre le acque sono in movimento, la prima cosa che devi fare e prendere questo verso questa sera: il tuo cuore non sia turbato, gli disse il Signore. Fratelli, gli apostoli stavano andando alla persecuzione. Giacomo, che era lì in mezzo, doveva essere ucciso con la spada. Sembra un messaggio contraddittorio, sembra quando il Signore ti dice dal pulpito io ti aiuterò, e poi tu invece vieni liberata da una situazione, ma dopo giorni vieni presa. E tu lì per lì dici: ma perché allora il Signore ha fatto questo? Perché non comprendiamo il senso del messaggio divino. Il vostro cuore non sia turbato, io vado innanzi a voi a prepararvi un luogo, come per dire: inutile che state a guardare la terra, se vi comprerete la casa, se l'economia migliorerà, se la famiglia crescerà. Pensate al Signore, cercate il regno e la sua giustizia, perché il Signore sta per suonare la sua tromba e con voce d'arcangelo, dice la scrittura, i morti in Cristo resusciteranno e noi viventi saremo mutati. Alleluia. E allora, come dico sempre, il tumore lo lasciamo sulla terra, la malattia la lasciamo sulla terra, i problemi di vario genere li lasciamo sulla terra. Fratelli, quello che vale è rimanere uniti in questa grande verità. E quando tu vedi che le onde crescono attorno a te, tu devi alzare lo sguardo come faceva Paolo. Paolo, dimmi una cosa, Paolo, qual è stata la tua benedizione? E Paolo comincia: sono stato in mezzo all'abisso dei mari, sono stato in mezzo a falsi fratelli, mi hanno lapidato, alla fine muore da martire. Paolo, allora quale messaggio mi lasci? E Paolo dice, non io, il fratello Paolo, dice così: io so una cosa, che né morte, né inferno, né tribolazione, né niente di niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Perché lui aveva sperimentato questo. E lui nelle distrette, quando sentiva anche il Signore lontano, si fermava e diceva: io so in chi ho creduto. Paolo sentiva il Signore lontano, lo volete dimostrato? Vi ricordate quando lui voleva andare a evangelizzare in un certo luogo e non, ed era impedito? Alla fine era lì confuso, ma era l'uomo di Dio, era un profeta di Dio, ma siede in uno stato di confusione. Ma poi gli comparve in visione il Macedone. Tieni ferma la visione di Dio, tieni ferma la visione del ministerio. Non sto parlando del fratello Piero, ve l'ho sempre detto, ferma la visione del ministerio in Cristo Gesù, che è la sua parola, che viene predicata come essa è, affinché quando ti troverai nella distretta, o se ti ci trovi, ti ricorderai questo verso, come stamattina ho sentito dentro di me: il vostro cuore non sia turbato, perché già il grande premio lo abbiamo ed è nel cielo. Quando gli apostoli andarono: Signore, siamo contenti, cacciamo i demoni, le potenze del male ci sono sottomesse. E il Signore li guardava. Sapete, oggi qualcuno, se sente questo, incomincia a fare un applauso: ecco lì la potenza di Dio. Ma il Signore li guardò, in mezzo a loro c'era pure Giuda Iscariota. Comprendetemi dove vi voglio portare. E gli disse il Signore in quel tempo: rallegratevi piuttosto, non perché vedete le opere dello Spirito di Dio, che quelle vengono perché è Dio che le fa, ma rallegratevi piuttosto che il vostro nome, che il tuo nome è scritto nel libro della vita. Alleluia. E questo, cari, nella grazia, il tutto della nostra vita, il tutto della nostra esistenza. Ma tengo a precisare, ancora noi abbiamo tanto da imparare, così nessuno si offende, io ho tanto da imparare. E allora siamo lì, quando Dio ci libera scompariamo dalla chiesa per 20-30 giorni, poi appena rinascono i problemi rispuntiamo nella chiesa. Io vedo certe volte che anime vengono liberate da gravi flagelli, fratelli e così via. E allora cosa mi aspetto? Che vengano nella casa del Signore in ginocchio e dicono: grazie Signore. Chi se ne va a destra, chi se ne va a sinistra, poi li vedo rispuntare: sai, stiamo di nuovo male, sai, c'è di nuovo questo problema. Ma insomma, ma pensiamo che il Signore si sia ridotto a diventare il nostro barman, il nostro cameriere personale? Fratelli, chi riceve un miracolo da Dio ha più responsabilità di chi non ne ha ricevuto. Più miracoli, più opere riceviamo da Dio, più visite riceviamo da Dio, più responsabilità Dio ci dà. Io ho imparato negli anni che ogni volta che Dio mi dà una rivelazione, un sogno, una visione, c'è una prova che deve venire dopo. Perché so che quello che Dio dà ne segue sempre una persecuzione da parte del diavolo. E allora questa sera rincuoratevi nel Signore, commento nella croce io trovo che dice così: perdona loro perché non sanno quel che fanno. Dio è l'unico Dio d'amore, di comprensione e di pace. A Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.